misurata sulla colpa e responsabilità del soggetto si contrappone un intervento sociale centrato sulla necessità di eliminare, di sterilizzare nella vita sociale un focolaio di possibili atti di disordine sociale riscontrato nel soggetto. Le ragioni per le quali noi rifiutiamo questa concezione sono in principio, sono culturali, sono morali. Ciò non vuol dire, ripetiamo, che noi non apprezziamo il significato che ha la dottrina positiva nell'ambito del movimento culturale proprio del diritto penale. Pur rifiutando questo atteggiamento di non apprezzamento, di indifferenza, di rifiuto di fronte al tema fondamentale della libertà umana, noi intendiamo bene quale significato e quanto importante abbia assunto nella dialettica delle scuole l'orientamento positivistico con il suo criterio della prevenzione centrata su di un soggetto, sul soggetto possibile autore di reato, sul soggetto pericoloso per la società. Cioè la scuola positiva non si può negare che abbia avuto la benemerenza di fronte all'accentuazione del momento oggettivo, del momento dell'azione che si era verificato nella precedente dogmatica giuridica, ha portato innanzi l'idea della persona, l'idea della personalità, l'idea del soggetto che è la misura delle sue azioni ed è colui al quale si deve guardare per fare giustizia. Quindi nell'aspetto negativo che noi riscontriamo e che ci induce a respingere la scuola positiva, la scuola preventiva, la scuola della difesa sociale, c'è anche un momento di riconoscimento. Indubbiamente il magistero punitivo, la lotta alla criminalità, ha ricevuto dalla scuola positiva questa importante considerazione del soggetto, cioè l'attenzione rivolta alla persona umana, e quindi in una certa comprensibile indulgenza che deriva dalla conoscenza della persona, è legata alla scuola positiva una indubbia umanizzazione del diritto penale. Di fronte al rigore di una pena che colpiva un'azione senza spesso tener conto adeguato del soggetto, abbiamo il richiamo al soggetto, abbiamo la determinazione di tutte le circostanze che attenuano, illuminano la responsabilità del soggetto, conseguentemente un minore rigore nel magistero penale. Naturalmente questo è avvenuto storicamente e questo merito non può essere contestato. Ma non vorrei in questo momento non mettere in piedi che l'astrarre, come fa la teoria della prevenzione, della pericolosità, l'astrarre dalla azione del soggetto, dalla entità oggettiva e soggettiva del reato che egli ha compiuto, della infrazione che ha realizzato, riferirsi esclusivamente alla personalità del soggetto come personalità pericolosa potrebbe portare anche ad eccessi di reazione, invece cioè che alla umanizzazione della pena, cui pure storicamente è approdata la concezione positivistica, potrebbe condurre ad un estremo rigore mancando il criterio di misura dell'azione del soggetto visibile nella sua gravità oggettiva e nella intensità della partecipazione soggettiva del soggetto alla commissione della infrazione che mette disordine nel contesto sociale. Quindi, vedete, meriti e demeriti, se così posso dire, di questa dottrina. Non c'è niente che non sia importante nella storia del pensiero. Ed ecco che noi dobbiamo avere presente che l'esperienza della scuola positiva, anche se non ha indotto gli scienziati, anche se non ha indotto i legislatori ad abbandonare il criterio della retribuzione, ha introdotto però nell'ambito della società, nell'ambito della lotta al crimine, un criterio ulteriore. Ha offerto al potere sociale uno strumento che esso può adoperare e che esso in effetti adopera per lottare contro la criminalità. Infatti, già a proposito della pena, esaminandola a fondo, abbiamo riscontrato l'esistenza di molteplici dimensioni. La pena retribuzione, la pena castigo, la pena rimprovero, la pena anche però redenzione, la pena pentimento, la pena modifica dall'interno della personalità del soggetto che ha commesso il reato, la pena come espressione della permanente validità dell'ordinamento giuridico e quindi come strumento di prevenzione generale di fronte a tutti i consociati della commissione del reato. Ecco elementi di prevenzione penetrare nell'ambito stesso della pena e farsi in luce, così come abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Ma c'è dell'altro, e c'è cioè il ricorso che il nostro codice fa, suggestionato dalla importanza delle elaborazioni della scuola positiva, il ricorso che esso fa accanto al criterio della pena, accanto al criterio della retribuzione, anche al criterio della prevenzione in rapporto alla pericolosità riscontrata dai soggetti. Quindi non siamo più di fronte all'alternativa, alternativa che noi abbiamo risolto in favore della concezione classica della retribuzione della pena. Siamo di fronte al convergere, al confluire di principi e criteri diversi, tutti quanti usufruibili nella lotta contro il delitto, nella convinzione che questa lotta è così importante, così grave, che non può farsi esclusivo ricorso ad un solo strumento, quello della pena, quando è a disposizione anche un altro strumento importante, e soppure con una sua legittimità, e soppure lo strumento concorrente della prevenzione. Quindi una prevenzione che non pretenda di avere la esclusiva nella lotta contro il delitto, ma una prevenzione che converga, che confluisca con la repressione, con la retribuzione, per rendere più completa la gamma delle armi di cui il legislatore unisce il potere sociale al fine di difendere la società contro il reato. Una prima considerazione è a proposito dei soggetti che non possono essere assoggettati a pena perché, come vedremo, essi non sono nelle condizioni di libertà, di imputabilità, di autodeterminazione, di piena maturità e normalità psichica per poter essere considerati colpevoli e responsabili e per poter essere conseguentemente puniti. Di fronte a questa situazione, qual è il nostro atteggiamento? Ebbene, noi, con noi il codice, noi che abbiamo rifiutato di cancellare la categoria della libertà dal nostro mondo culturale, dal nostro mondo morale, dal nostro mondo giuridico, non possiamo peraltro non riconoscere che vi sono dei casi di soggetti i quali commettono reato senza essere liberi, colpevoli e responsabili, tanto che nei loro confronti non potrebbe esplicarsi una pena retributiva perché manca il fondamento che giustifichi il rimprovero e la condanna. Ebbene, di fronte a questi casi, che una ragione di civiltà ci obbliga a considerare esenti da pena, dovrebbe essere considerato impotente l'ordinamento giuridico, dovrebbe non esservi nessuna forma di reazione, visto che la reazione punitiva non è possibile. Ecco un caso nel quale agevolmente si ricorre a quella prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi di cui abbiamo parlato prima, anche se non l'abbiamo accettata nella sua interezza. Non tutti i soggetti sono privi di libertà, ma quando, come accade, un soggetto è privo di libertà, è giusto che egli non sia punito, ma è altrettanto giusto e utile per la società che egli sia oggetto di misure di prevenzione, di misure di profilassi, di misure di cura rivolte a estirpare questo punto di pericolo per l'intera società. E ancora, immaginiamo che vi siano dei soggetti pienamente imputabili, capaci di diritto penale, quindi suscettibili di essere considerati colpevoli e responsabili, di essere condannati con la pena. Bene, venga pure la pena. Ma se questi soggetti, nella loro personalità, al di là del reato che essi hanno commesso, se questi soggetti, nella loro personalità, manifestano di fronte al potere sociale una carica di dissociazione, di ostilità, di attacco per l'ordine delle leggi, non è forse pensabile che accanto alla irrogazione della pena che essi hanno meritato vi sia anche la inflizione di una misura preventiva, di una misura di bonifica, di una profilassi attraverso la irrogazione, l'applicazione di una misura di sicurezza, sicché l'intervento repressivo e l'intervento preventivo procedano insieme, avendo di mira, con diversità di mezzi, lo stesso fine generale, che è la difesa della soggetta. Da un lato la pena che reprime, dall'altro la misura che cura e previene. Quando cioè vi sono situazioni nelle quali non è sufficiente l'intervento della pena, la retribuzione e anche la redenzione di per sé contenuta nella pena irrogata, ecco che su suggestione della scuola positiva si fa ricorso ad una misura di prevenzione. Una misura di prevenzione occasionata dalla commissione del reato. Intendiamoci bene, non è che nel nostro sistema si possa riscontrare questo alto e temibile grado di pericolosità sociale a cui è legata l'applicazione di una misura. Non è che si possa desumerlo in un qualsiasi modo, lo si desume in prima linea dalla commissione del reato, cioè non vi è una pericolosità criminale la quale possa essere ricercata e definita senza partire, dico senza partire, dalla commissione di un reato commesso dal soggetto, sia egli imputabile, sia egli non imputabile. Quindi in prima linea la commissione del reato, in prima linea la obiettiva infrazione dell'ordinamento, in prima linea il disordine sociale. Ma quando l'organo del potere sociale, in certe situazioni, si fa da presso alla personalità del soggetto, che esamina, traendo spunto, traendo occasione dalla commissione del reato, e guardando al di là del reato, ci si accorge che la personalità è obiettivamente pericolosa, contiene elementi di minaccia per la integrità dell'ordinamento giuridico, allora ecco che interviene la misura di carattere preventivo. Essa è dunque legata non al reato, anche se non può prescindere dal reato, essa è legata in sé per sé all'esame della personalità del soggetto, al riscontro che esiste nella personalità del soggetto una carica pericolosamente ostile all'ordine giuridico. Mentre, dovendo applicare la pena, si guarda al soggetto colpevole del reato, si guarda al reato, si guarda alla personalità del soggetto, si guarda alla sua colpevolezza, si guarda alla sua volontà, in questo caso si guarda alla obiettiva pericolosità del soggetto, non alla volontà, non alla colpevolezza, ma quelle che sono le caratteristiche proprie, pericolose della personalità. Quindi è una condizione obiettiva nella quale il soggetto si trova, una condizione obiettiva che non permette di considerare lo stato di pericolosità come uno stato antigiuridico di per sé contrario al diritto. No, esso è uno stato disagevole, disarmonico, uno stato non gradito, non utile al diritto, ma non è esso definito in termini di un comando. Non si comanda di non essere pericolosi, si è o non è pericoloso, non lo si comanda. Quindi non è la pericolosità qualche cosa di contrario al diritto come il reato. È un essere, un modo di essere, una condizione del soggetto, allarmante, obiettivamente allarmante, anche se non contiene nessun elemento di rimprovero sociale. E allora, da che cosa si desume la pericolosità del soggetto? L'indagine, come dicevo, parte dal reato che il soggetto ha commesso, ma poi l'indagine si estende nel modo più largo, da parte del giudice all'intera sua personalità. Personalità del soggetto viene definita in norme di legge che sono nel codice penale, quindi non vi è nella indagine sulla personalità e pericolosità, non vi è l'arbitrio del giudice. Egli osserva nell'accertamento quei dati diagnostici che il codice presenta e che sono adoperati sia per l'indagine sulla pericolosità, sia per l'indagine sulla capacità a delinquere, di cui parleremo in seguito. Si tratta di dati della personalità. Innanzitutto, dice il codice, i motivi a delinquere. Perché il soggetto ha fatto quello che ha fatto? Questi motivi sono estremamente significativi. Sono la ragione profonda per la quale il soggetto ha commesso il reato. E poi il carattere del reo, cioè la struttura della sua personalità, quella struttura della personalità che si è cristallizzata, che si è composta attraverso l'educazione, le reazioni del mondo esterno, la costituzione del soggetto, e dà una fisionomia, e dà una colorazione, dà un'accentuazione alla figura del soggetto, il carattere del reo. Ecco un elemento importante per desumere la pericolosità del soggetto. E poi l'intera esperienza che il soggetto ha compiuto. La sua vita di persona e la sua vita nei confronti dell'ordinamento giuridico, per esempio, la indicazione se gli ha commesso altri reati, se ha avuto in qualche modo contatto con il potere sociale in ordine alle norme giuridiche, la condotta precedente del soggetto, la condotta concomitante del soggetto all'atto della commissione del reato, la condotta successiva del soggetto, se condotta di pentimento, di orrore, di disagio o invece di indifferenza. E poi l'ambiente sociale, così importante, come sapete, per quanto riguarda la formazione della personalità del soggetto. Non si può sapere se il soggetto è veramente capace a delinquere o è veramente pericoloso se non si abbia riguardo all'ambiente familiare e sociale nel quale il soggetto ha vissuto. Sono questi gli elementi dai quali il giudice desume la pericolosità del soggetto. E allora esso opera con una misura che abbiamo detto essere una misura preventiva, una misura profilattica, una misura di bonifica sociale, ma non una cura puramente fisica, anche una cura morale del soggetto. E non v'è dubbio che anche la misura di sicurezza come la pena ha un certo carattere limitativo ed afflittivo, ma intendiamoci, non si tratta di un'afflizione intenzionale che faccia corpo con il rimprovero e la riprovazione sociale, ma un'afflizione necessaria, direi tecnicamente necessaria, perché la cura, la bonifica del soggetto possano essere compiute. Ecco la eguaglianza e la diversità della pena. Carattere limitativo ma con finalità completamente diverse. E poi la pena che sanziona un reato, che si ricollega ad un'azione, che pone in questione la volontà, la misura di sicurezza che guarda puramente e semplicemente alla personalità del soggetto, della quale non ci si disinteressa per avere una maggiore possibilità di lotta contro il nemico. Quindi il nostro sistema è un sistema complesso, non è il nostro solo diritto penale, il nostro è diritto criminale, che comprende il grande e più importante capitolo delle pene con i loro presupposti ideali e morali e il capitolo delle misure, esse pure misure di carattere morale, che sono un altro importante strumento per la lotta contro la criminalità. Ci vediamo nella seconda domanda. Alfonsi Vise Viaggi Boscoli Bianchi Bartoccini Bonacci Buttao Boccino Coletta Cipriani Casari Carotti Chirico Giochirico